good morning.
We've talked the whole night through.
Good morning.
Good morning to you. Good morning. Good morning. It's great to stay up late. Good morning.
Good morning to you.
When the band began to play, the stars were shining bright.
Now the milkman's on his way, it's too late to say goodnight.
So good morning, sunbeams will soon smile through. Good morning to you and you and you and you.
Dove cominciare con Branza di prima mattina è una bella cosa, non è vero? Buongiorno ascoltatori di Oltrelago e bentornati alla nostra sestante che ha aperto con queste danze ungheresi di Brahms, ovviamente, perché insomma noi siamo cultori anche di una buona musica e quindi ovviamente il nostro Franco Iappelli, buongiorno Franco, stamattina. Ci ha voluto deliziare con queste note che secondo me sono molto molto belle, ma propedeutiche a una discussione che sicuramente sarà abbastanza, come dire, un po' urticante, non è vero Giorgio?
Oggi
ovviamente parliamo di Ungheria, parliamo del nostro Orban. Sarà vostro, Orban, che è sulle pagine di tutti i giornali per la questione del caso di Ilaria Salis, che è la nostra connazionale, una insegnante monzese, sicuramente attivista di centrosinistra, che è noi siamo sempre tendenti in Italia a edulcorare
signora di 95 anni
è proprio secca
diamo il giusto spazio,
questa meravigliosa signora di sinistra che avrebbe fatto un occhio nero a qualcuno, magari fosse, e per questo ha già scontato un anno di carcere dentro appunto un carcere ungherese e ne rischia altri 16 laddove non voglia patteggiare 11 anni e soprattutto viene tenuta in un regime di carcerazione molto pesante per un reato che sostanzialmente non c'è, ma non che non ci sia quel reato, non c'è neanche la querela, per cui non si riesce poi a comprendere come mai il regime di Orban, e ho detto giusto, il regime di Orban lo voglia tenere nelle patrie galere. Solo dopo che, scusate ancora oggi la mia voce non è particolarmente, particolarmente squillante, ma purtroppo è così, Quello che non si riesce a capire è per quale motivo, nonostante i reiterati tentativi che sono stati fatti da parte del nostro ambasciatore in Ungheria, la signora venga continui a essere tenuta in quel regime di massima sicurezza. E ieri però qualcosa si è mosso, nonostante la polemica politica di ieri, come ne avevamo parlato, fosse assolutamente stagnante. Nessuno sapeva dell'esistenza della Salis, almeno fino a quando le immagini della signora in schiavettoni e con tanto di catena al collo non sono state diffuse nei circuiti internazionali durante il processo che la vede protagonista. E ieri però Meloni ha chiamato Orbán. E allora intanto le prime pagine dei giornali: Corriere della Sera, caso Salis, Meloni chiama Orbán, Repubblica, prigionieri di Orbán. E il Libero, in maniera sferzante, il PD invade l'Ungheria. Sì, tu ridi.
Questa è bella.
Tu ridi, però
fa ridere.
Ho capito che faria anche a me far ridere. Il giornale: pressing dell'Italia contro le catene a Ilaria, che già è un titolo, diciamo, senza nessun tipo di problemi. Bello il titolo invece del Manifesto: Angheria, con la faccia di Orbán, che non è assolutamente male. Il Riformista: il guinzaglio di Orbán, il dubbio, le catene a Ilaria Salis dell'amico Orbán, ora inguaiano Meloni. Caso Salis, Meloni sente Orbán. Per quanto riguarda il Mattino, idem con patate per il resto del Carlino. Caso Ilaria Salis, Meloni chiama Orbán. Allora, cominciamo con questa notizia, perché intanto vogliamo fare un carotaggio, come si dice in queste occasioni, non tanto sul diritto internazionale, su quello che riguarda il modo sicuramente disumano con cui viene contenuta questa ragazza nelle carceri ungheresi e magiare di Orbán, quanto sul fatto che il diritto, europeo cozza profondamente anche con quello che è il diritto all'interno del paese guidato da questo simpatico personaggio molto amico di Giorgia Meloni. Lei lo rivendica continuamente. La domanda che io pongo è una domanda abbastanza ruvida: ma che ci fa l'Ungheria in Europa, Franco?
Ma l'Ungheria, non abbiamo la stessa visione, secondo me, perché l'Ungheria è un paese europeo, anzi uno dei paesi europei con più grosse...
È una Mitteleuropa di un tempo, sì, ho capito, tempo, ma adesso non c'entra più niente.
Beh, come no, adesso non c'entra più niente, mica che non so più magiari, sono sempre... Gente,
sì,
che ha una storia
sono magliari,
sì, perché no, loro prendono i soldi dall'Europa, no. Però poi hanno un diritto loro, e gli dà diritto di fare quello che vogliono,
anche di mettere il veto sui soldi da dare alla resistenza ucraina, e questo manda in pappa l'Europa stessa, per cui insomma sta diventando un problema questa. Allora,
ma io non devo dire con estrema onestà che non tutto, ma buona parte delle iniziative di Orbán io le condivido, cioè che mette il veto agli aiuti all'Ucraina, ma io sono perfettamente d'accordo, perché non capisco perché dobbiamo finanziare prima di tutto una guerra altrui, secondo quella di un corrottissimo Zelensky.
Ho capito, però nel cuore dell'Europa tu che fai? Ti giri dall'altra parte?
Ma io non aggredisco, non metto le basi NATO al confine con la Russia. Questo
sono d'accordo
non dà i soldi all'Ucraina. Vediamo torti e ragioni. Questa è una guerra che va avanti dal 2014, come vedi, intanto, permetti che se io dico non te voglio dei soldi per una guerra che considero ingiusta, non te li do, fino a prova contraria.
Si dimentica, perché l'Ucraina viene sempre considerata il baluardo della democrazia contro l'orso russo.
Hanno sciolto 14 partiti,
hanno messo in galera tutti gli oppositori. genitori sono rimasti a parlare da soli e poi se la prendono con Putin,
cioè, allora,
come loro, insomma.
È bella, è il baluardo della democrazia, certo. E l'Ungheria è un paesaccio, no, l'Ungheria è un paesaccio dove si vota, dove Orban prende la maggioranza assoluta, dove, come ho sempre detto, la cosa paradossale è che il primo partito d'opposizione è uno più a destra di lui,
e qui bisognerebbe tornare al 1955 in attesa di avvenimenti se lo meritano, insomma.
Cioè, teniamo presente che, ecco, l'Ungheria è stata quella della rivolta del 56, che sono stati bruscolini.
Ho capito, ma un passato, come si suol dire, anche di questi di cui farsi un vanto, ma, sì, ecco, perché, poi però siamo ricaduti.
No, ma non si tratta di farsi un vanto, si tratta di, secondo me, analizzare e prendere atto di determinate realtà storiche. Cioè, noi non possiamo percepire, quando lo possiamo trovare discutibile, perché noi siamo vissuti da questa parte della cortina di ferro,
sì.
E quindi non abbiamo, se mi consenti una piccola digressione storica, ma nemmeno una piccola digressione storica, è una l'enunciazione di un dato di fatto, è come se dall'altra parte il tempo si fosse fermato, se fosse sclerotizzato. Che è successo? È successo che riemergono i nazisti nella Germania Est, quando la Lituania diventa indipendente la prima cosa che fanno vanno a mettere i fiori al monumento alla SS, perché si erano arruolati quasi tutti, certo. Nelle SS.
E qui torno a dire, mi manca l'Unione Sovietica, perché tutte queste cose tutte queste pupazzate,
sì,
sono carnevale,
siamo d'accordo. Beh, chiamano carnevale.
Carnevale tragico, ma è carnevale.
Infatti Gorbaciov sta ancora a festeggiare.
Mica tanto.
Allora, il discorso dell'Ungheria poi è peggio che in altre parti. Perché? Perché lì è stata addirittura più totalizzante. Cioè, l'adesione, diciamo, all'asse, chiamiamola, ecco così, è stata praticamente totale. C'è stato un grosso, come si può dire, delle croci frecciate, un grosso potere, una grossa diffusione di massa delle croci frecciate. E questo giorno dell'onore, che voi potete trovare discutibile, discutibilissimo,
non è meno discutibile, cioè non si discute, cioè l'omaggio a dei soldati nazisti fatto in una città europea nel 2024, dove si radunano tutta la feccia d'Europa, sinceramente non è da discutere.
Il discorso,
io posso intanto raccontare di che si parla, perché siete molto, allora lo leggo dal Corriere, per scontato un po' troppe cose. Ed è giusto che io focalizzi le cose. Intanto vado a leggere che cos'è questo raduno neonazista che celebra l'onore. Nell'ottobre del 44, durante la Seconda Guerra Mondiale, dopo che in Ungheria il governo Horthy ha avviato trattative con gli alleati, i tedeschi occupano il paese, arrivano fino a Budapest e affidano il governo alle croci frecciate filonaziste comandate da Ferenc che diventa primo ministro e capo di Stato. Cominciano le persecuzioni sistematiche contro gli oppositori politici e gli ebrei. In svariate decine di migliaia, tra cui molte donne,
ricorderei,
bambini e anziani.
Scusate, ricorderei per Lasca, a proposito di Budapest, che salvò una quantità di gente che non finisce più. Onore e merito
al fascista Berlasca,
certo, perché no?
Il giorno dell'onore ricorda le azioni militari delle SS a Budapest. Una manifestazione si tiene ogni anno l'11 febbraio in onore delle truppe neonaziste che l'11 febbraio del 45 affrontarono l'Armata Rossa. Le forze armate tedesche continuarono a combattere insieme alle croci frecciate fino alla fine della guerra, avvenuta nell'aprile del 45. Dopo il conflitto, Slasi e altri leader delle croci frecciate verranno giudicati criminali di guerra. Ora,
posso citare il Marchese del Grillo? Cioè, potranno essere pure ancora un po' incazzati i russi o no?
Beh, perché i russi, scusa?
I russi perché hanno dovuto combattere quelli che si erano rivoltati a Budapest, le croci frecciate, i nazisti insieme, quindi.
Allora, però, tornando però tornando a bomba alla realtà, che cosa ha fatto Ilaria Salis? Ha menato un paio
forse
perché non si
non ci no, sono
no,
prove,
no,
sono,
no, non sembra, ci sono prove. Sembra che questa è cosa, scusa, è una campionessa de wrestling. No, la questione era un gruppo di cui lei faceva parte ha menato. Ma e non, se tu vedi le fotografie dei,
non c'è mai lei,
ma sono incappucciati,
non lo so, io ho visto le fotografie di uno picchiato in quell'occasione,
che è un fatto, quello è un fatto,
insomma, gli è passato
tutto, quello
è un fatto, però hanno preso lei, non hanno preso
non
qualcun
so,
altro,
non mi interessa,
non ti interessa, stiamo parlando di questo noi,
allora ieri una diciamo un imbarazzante parlamentare europea della Lega che si chiama Susanna Ceccardi ha diffuso dei video di pestaggi durante questo raduno da parte appunto di persone di sinistra contro questi qua, dove la Salis non c'era mai.
Questo è un altro discorso.
Allora, detto questo, qui mancano le prove e manca addirittura la querela di parte.
Mancano i capi d'accusa.
Esatto, manca la querela di parte.
Posso,
detto questo,
e non c'è da aggiungere qualcosa. Posso? Allora lei è stata incriminata insieme a un altro attivista tedesco.
Sì, esatto.
L'altro attivista tedesco ha ammesso tutti i capi di imputazione dell'accusa, ha detto che le cose si sono svolte esattamente come stabilisce l'accusa, quindi c'è stato il pestaggio, c'è stato tutto quanto e ha patteggiato una condanna a 3 anni di carcere.
Infatti lei vogliono farla patteggiare 11 anni. Lei ha detto:
sembra,
io non ho fatto
tanto,
niente, non vedo perché.
Mi sembra tanto.
E anche
anni,
a me.
Insomma,
ma sì, soprattutto, ma il motivo perché? È perché lei è appunto è un personaggio che è quello che si chiamerebbe, diciamo nel nostro gergo, una irriducibile. Cioè una di quelle che dice io non ho nulla da perché devo patteggiare.
Certo.
È come quel poveraccio sardo che si è fatto 33 anni di carcere.
Gli hanno sempre detto
dichiarati colpevole, così fai meno galera e esci. Così dice, io perché mi devo dichiarare colpevole se non lo sono? Infatti dopo 33 anni è arrivata la giustizia, più o meno come la Salis, la quale sicuramente avrà fatto a botte con qualcuno, ma in Italia per un reato come quello non solo non la vedi la galera, ma non sfiori neanche gli arresti domiciliari. Allora per una cosa di questo genere evidentemente si vuole utilizzare questa persona per fare delle forzature.
Merce di scambio, sicuramente.
Allora, la Meloni si è messa di mezzo. Ieri ha telefonato a Orban. Non si sa quali sono i termini di questo colloquio. Però quel che è particolarmente strano è che lei a un certo punto si sia mossa dopo che l'intero governo, a cominciare dal presidente del Senato e per finire con il cognato Lollobrigida, avevano detto delle cose riguardante la Salis che insomma lasciavano molte perplessità. Lollobrigida in particolare, rendendosi ancora più ridicolo rispetto a quella che è tutta la narrazione che lo circonda, ha detto che io non ho visto il video per cui non sono in grado di giudicare, perché bisogna vedere i video per giudicare. Qualcuno su Dagospia stamattina, lo guardavamo con Giorgio, ha detto gli sono finiti i capelli sugli occhi, ironizzando ovviamente
i
al
capelli
suo
turchi.
Esatto, i capelli turchi, ironizzando ovviamente sul suo ultimo
detto,
diciamo ritocco tricologico,
Italo Bulbo.
Ah, questa è bellissima, questa è bellissima. Vabbè, vi rendete conto in che cavolo di posto sono finita? Cioè con dei buon temponi che la mattina mi fanno ridere con queste battute molto da bar e molto scolastiche, però devo dire la verità, ci prendono. Allora, questa ragazza, in realtà questa Salis, è l'ennesimo a merce di scambio, ma rispetto a cosa, Franco?
Questo non lo so, questo non, guarda, veramente mi coglie impreparato, perché quando, ecco, stavate dicendo pure Giorgio, merce di scambio, mi chiedevo
io credo che ci sia sotto la questione legata al veto dell'Ucraina ed esi dell'Ungheria sui soldi da dare alla resistenza ucraina.
Però poteva essere usato come merce di scambio anche il tedesco.
Sì, per ma esempio. Il tedesco no, il tedesco è il problema, che ha detto di sì, cioè il tedesco si è autocondannato, per cui quello sta fuori.
Chissà come si è autocondannato, e come lo hanno convinto.
Ma non c'è dubbio, però poi... evidentemente avendo avuto questo tipo di comportamento non diventa più un merce di scambio, perché quello ha già ammesso la sua colpa, per cui la condanna c'è e a quel punto diventa una trattativa tra stati. Mentre lei diventa una cosa diversa, diventa un simbolo di resistenza, e diventando un simbolo di resistenza evidentemente c'è qualche tipo, mette ovviamente in grandissimo imbarazzo anche la Meloni, perché il fatto di dover telefonare a Orban per chiedergli la cortesia, scusa tanto, trattala bene, credo che per la Meloni sia stata già abbastanza urticante.
Moltissimo.
Ecco, e in più c'è un vertice europeo, credo tra domani e dopodomani, che riguarda proprio questo discorso degli aiuti agli ucraini, alla resistenza ucraina. Quindi, insomma, c'è qualcosa sotto che bolle.
Ma io sarei più, come si può dire, forse più... più disincantato... E forse più elementare nelle mie analisi, cioè c'è anche la, tenendo presente il clima politico che c'è in Ungheria, che voi potete disapprovare, qualcun altro approva, ma comunque è un clima politico
che conclamato,
ma direi difforme da molti paesi della UE, su questo siamo d'accordo, e può essere anche un messaggio del signori, qui c'è trippa per gatti, cioè nel senso, se volete contestare a destra o l'estrema destra tutto quanto, cercatevi un altro paese, perché qua vi fate 11 anni di galera, tanto semplice.
Colpirne uno per educarne 100, mi ricorda,
esatto, insomma è un modo di fare,
cioè, è possibile.
Senti, ma io però voglio volare un po' più alto rispetto a queste cose qua, ma io prima ho cominciato, diciamo, la trasmissione facendo una domanda abbastanza importante, cioè che cosa c'entra Orban in Europa, ma soprattutto quanto pesa a questo punto Orban in Europa, quanto zavorra l'Europa, perché a questo punto anche la Meloni mi sembra di capire un po' le distanze che sta prendendo.
Ma io ti farei un'altra domanda, se cioè ti rispondo alla domanda con un'altra domanda. Quale Europa?
Quella è purtroppo la fragilità.
Cioè, cioè qui stiamo parlando di una costruzione che fa acqua da tutte le parti, cioè, sì. E soprattutto dal punto di vista economico, non solo dal punto di vista politico.
E poi ci arriviamo a parlare dell'economia.
C'è un altro punto che porrei alla vostra attenzione. Se è entrato Orban, gli ucraini stanno lì, eccetera, eccetera, perché rifiutare Erdogan a questo punto? Perché la Turchia anche ha gli stessi diritti di questi paesi, posto che fa parte della storia d'Europa, indirettamente, ma ne fa parte, come?
C'è
entrata nella storia d'Europa.
È l'antagonista nella storia d'Europa, è l'antagonista della civiltà europea.
Sì, perfetto, però allora, parlando di antagonisti, come metti insieme l'est d'Europa di adesso con la storia d'Europa che è stata fatta in un certo modo? Cioè, voglio dire.
Sì, dimmi.
Voglio dire, Vienna, l'Austria.
Sì.
Stavano messe invasi dai turchi.
E stavano alle
hanno
porte.
Fermati lì. Hanno fermati proprio sulla porta di casa. Però il mondo balcanico faceva parte sia.
Diciamo che nella storia più recente.
Come impero, geograficamente. Però come utilizzato. Storia erano. Erano cristiani, ecco, mettiamola così.
Beh, mica tanto, mica tanto, perché in Albania, per esempio, sono ancora musulmani, sì. Sia pure
non
all'acqua
tutti,
di rosa,
ma non tutti.
La Bosnia,
non tutti.
Sì,
però stiamo parlando di minoranze.
C'è stata una. Devo essere onesto. Bisogna riconoscere ai musulmani, agli ottomani, tranne quando si incavolavano
e impalavano
e impalavano e impagliavano,
però dico, molta sì, gente delle classi dirigenti erano cristiani dell'impero ottomano,
c'era, esatto, c'era una convivenza, cioè, anche con gli ebrei,
ebrei. Beh, la Turchia è il paese,
cioè,
in
il
cui...
famoso tu pagavi una tassa minima, certo, eccetera, e
avevi la libertà,
avevi
di
la libertà di culto di fare, infatti, quello che ti pare.
In
no?
Turchia sono rimaste tutte le chiese cristiane,
perché
e
noi lo conosciamo male e poco, e poi siamo stati molto influenzati dalla propaganda cristiana, appunto, Lepanto, Dio lo vuole, eccetera, e così via, roba del genere. Però in realtà il mondo ottomano, l'impero ottomano è stata una cosa molto rilevante.
Io questo dicevo, l'impero ottomano...
è di una grossa civiltà.
L'impero ottomano prendeva gli esponenti delle future classi dirigenti fra i figli dei pastori dei villaggi, chiamiamola Jugoslavia, che erano tutti cristiani.
Sì, ma
e rimanevano cristiani anche quando diventavano ministri del governo ottomano.
Tieni presente che loro, anche a livello di civiltà, in un certo senso hanno ereditato molto dall'impero romano d'Oriente.
Comunque, perché, scusate, certo, se vi riporto
sulla terra.
Ma in tempi
più
recenti
era così bello parlare di Costantinopoli,
esatto, ma in tempi più recenti, voglio dire, Erdogan è stato utilizzato dalla Merkel quando ci sono stati i profughi siriani per tenerli ovviamente lontani e fare in modo che la Germania li potesse scegliere uno a uno e portarseli,
sì,
a casa, soprattutto
però,
quelli che erano
quello che io volevo
economicamente
dire
più remunerativi.
È che Orban mi sembra un omologo di Erdogan, uno che tiene in scacco la, sì, comunità europea in cambio di...
In cambio di, però adesso...
Lui sta dentro, vedi, Erdogan sta fuori.
Esatto, però adesso, vedi Giorgio, il problema fondamentale è che se davvero ci sarà, come purtroppo immaginiamo tutti quanti, il nuovo arrivo di Trump negli Stati Uniti come presidente a novembre,
sì,
l'Europa verrà lasciata nuovamente da sola.
Ah sì.
E allora a quel punto io credo, Franco, non so se sei d'accordo con me, che tanti nodi della convivenza di questi paesi verranno al pettine molto più di quanto non lo siano adesso, perché verrà meno per esempio l'aiuto americano, il diktat americano riguardante appunto la guerra in Ucraina,
sì,
perché a Trump non gliene importerà più assolutamente nulla di finanziare gli ucraini, l'abbiamo questo detto in svariate occasioni. Allora, quindi andiamo verso un ulteriore, diciamo, botta che dovrà necessariamente riequilibrare quelli che sono i pesi e i contrappesi europei, più di quanto non faccia già adesso l'economia. Adesso perché parlo della questione economica? Perché ieri sono venuti fuori i dati del PIL, di cui parlano anche ovviamente i nostri giornali e in particolare ovviamente il Sole 24 Ore, che ci apre non a caso. PIL, Italia prima tra i big UE dopo Covid, ma nel 2024 la crescita parte solo da più 0,1%. Andando a vedere tutti i paesi europei, abbiamo visto che la Germania e la Francia stanno con diciamo le pezze al sedere,
sì,
e l'unica economia che cresce, guarda caso, è quella spagnola di Sanchez, dove è stata fatta una politica nei confronti anche dei salari che è l'esatto contrario di quella che stanno facendo i paesi di centrodestra.
Beh, ed è pure della precarizzazione.
E della precarizzazione, sì, esatto. Allora, tutto questo ti fa capire che c'è una congiuntura economica, internazionale e politica che diciamo sta facendo, sta congiurando per la tenuta di questo sistema europeo, quindi un sistema europeo che dopo le elezioni andrà rivisto necessariamente. E allora torno a bomba: uno come Orban, legato a dei principi che sono comunque anti-europei dal punto di vista del diritto, della comunità, eccetera eccetera, che pone solo veti pro domo sua. Ma che ci fa in Europa? Non sarà il caso di rivedere qualche confine?
Ma questo vale pure per i polacchi, eh?
Ma
adesso si sono
aggiustati,
ma pure la Polonia non mi sembra che fosse granché distante.
Quando Franco dice quale Europa, dice una cosa molto molto importante, cioè l'Europa sostanzialmente che cos'è adesso?
Ma ti posso quello che io penso dell'Europa, ovviamente è uno sfacelo totale, continuo, da pezzi che se ne vanno, come per esempio vabbè, la Brexit è un caso da manuale, sì, insomma, vabbè, certo. è storica, ma c'è il resto è lo scollamento economico, lo scollamento diplomatico, tra le altre cose, certo, eccetera. Oh, ma bisogna tenere presente una cosa, diciamocela tutta, come direbbe il nostro Ignazio. Oh, ma la guerra è stata fatta a Putin o è stata fatta all'Europa? Io penso che è stata fatta all'Europa,
esatto,
perché qui con le pezze fredde, non diciamo al sedere, ma con le pezze fredde causa febbre economica, esatto, ci sta l'Europa, ci sta la Germania, la locomotiva dell'Europa
si è fermata.
E mai detto un prospero, siamo, come dicono a Roma,
tutti quanti.
Allora lasciamo perdere scusate se io posso apparire cinico, ma lasciamo perdere i diritti fondamentali, chi c'ha ragione, chi c'ha torto, il modo di collocarsi, diciamo, rispetto alla giustizia, alla magistratura e così via, che ci sarebbe da discutere, perché poi pure noi, insomma, voglio dire, siamo un pulpito un po', come si può dire, un po' screditato al riguardo, dopo casomai ne parliamo,
sì.
Il discorso è questo, cioè la guerra all'Ucraina la sta pagando l'Europa e l'ha già persa.
L'ha già persa. Su molti fronti, e anche su uno che ci interessa, diciamo, in maniera diretta, anche se per il momento ne vediamo solamente, come dire, i prodromi rispetto ad altri paesi che invece la stanno vivendo, perché Parigi a ferro e fuoco, messa a ferro e fuoco dai trattori degli agricoltori, in Germania la stessa cosa, eccetera, cioè un'economia che morde,
e
anche questa è Europa, è un'economia che sta mordendo, e ci stanno appunto gli agricoltori che dicono: cari signori, noi non ce la possiamo più fare ad andare avanti con i concimi che costano il triplo, il gasolio che costa il triplo, i costi sono altissimi, qualcuno deve fare qualcosa, qualcuno deve intervenire. Quando si parla di gente che zappa la terra, io ho sempre, come dire, un grande rispetto, perché se un agricoltore perde il proprio tempo ad andare a fermare un'autostrada levando il trattore dal campo perché non riesce ad andare avanti con la benzina, col concime, eccetera, sì, eccetera, io credo che sia arrivato il punto più alto di una, diciamo, di una situazione economica oggettivamente bestiale. E voi che ne pensate?
Ah, che sottoscrivo proprio, guarda, al 110%, cioè è così, anche perché basta informarsi un pochino, cioè non ce la possono fare. Cioè,
non ce la possono fare.
Non si può lavorare in perdita, non, è assurdo. E però ti posso, ritornando al discorso dell'Europa, uno avrà, come diceva il Marchese del Grillo, avrà il diritto un po' di essere ancora arrabbiato.
Sì, certo.
Se qui vengono tartassati gli agricoltori, che sono quelli, io vedevo dei cartelli in televisione molto belli, la terra ci nutre, è bellissimo. Cioè, dice, vabbè, levate, cioè, ci ammazzate a noi, però insomma, voglio dire,
però,
ma, aspetta un attimo, sì, Giorgio, sì, sì, un attimo solo, quello che volevo dire era che a un certo momento, mentre accade questo, l'Europa sta pensando a riformare il vocabolario, l'abbiamo,
sì,
detto,
esatto,
ieri, virile, acuto e così via, cioè, ma qui c'è gente che non mangia, scusate. Sì.
È vero, questo è vero.
La gente che non mangia intanto sta diventando una percentuale della società europea abbastanza rilevante. In Italia abbiamo delle dimostrazioni evidenti, basta vedere da chi è composta la fila di quelli che vanno a mangiare a pranzo alla Caritas.
Ce ne c'è dubbio.
E ti accorgi che non sono più gli africani.
No.
La maggior parte sono italiani adesso, gente che ha perso il lavoro, gente che deve pagare gli alimenti alla moglie, gente che dorme nelle macchine con un lavoro poi, però che non riesce a far fronte alle proprie esigenze, insomma.
No, ma non c'è dubbio, guarda che il fatto che si allarghi così tanto a macchia d'olio in tutta Europa questo tipo di, diciamo, di protesta. In Germania gli agricoltori hanno iniziato a protestare a metà dicembre, seguiti, sì, da altri paesi come Francia, Spagna, Italia e Belgio.
Volevo dire una cosa in proposito, però Uno dei nodi, secondo me, è il fatto che gli agricoltori vengono strangolati dalla grande distribuzione anche. Cioè non è solo un problema di costi, è anche un problema dei ricavi.
Sì, però Giorgio, il problema è un problema di ricavi, ma ormai non è più neanche una questione di grande distribuzione, perché la grande distribuzione comunque va nelle aziende agricole a prendere l'insalata piuttosto che le patate. Il problema è che questi agricoltori non ce la fanno più a sostenere i costi,
ma certo,
di una produzione che comunque gli chiede un massimo ribasso per i prodotti, capisci?
È quello che ti sto dicendo, perché vanno alla grande distribuzione. Allora, se arriva uno e dice: io mi prendo tutto, ti do un euro al chilo. Poniamo. E quello prima ne prendeva 3 euro al chilo.
Certo.
E il problema è questo. Il problema è un problema dei ricavi. I costi ci stanno, perché ci stanno.
La grande distribuzione, praticamente, scusa Giorgio se completo, opera praticamente in un regime di monopolio.
Esattamente.
Operando in un regime di monopolio, fa il prezzo lei.
Certo.
Ti posso...
Prego.
Una piccola parentesi a proposito di possibili soluzioni. Cioè, io vorrei informare i nostri ascoltatori, per esempio, che nella città di Tokyo, che ha 14 milioni di abitanti,
esistono supermercati.
Non esistono, bravissimo.
Questo è il fatto.
Non
capito?
Esistono due centri commerciali. Due
ci sono negozi di quartiere
milioni,
come era in tutto il mondo fino a 50 anni fa.
Perché non, il piccolo commerciante, il dettagliante, deve essere tutelato pure.
Ma certo.
Vi dirò di più. In Giappone non esiste il self-service
distributori
di benzina,
perché bisogna tutelare il posto di lavoro della persona.
Quindi tu anche di notte trovi quello, eccetera, perché hanno fatto un conto che l'eventuale disoccupazione
costa di più che lo stipendio,
costerebbe, e costa di più di dare lo stipendio a quella nuova pompa di benzina.
Questa è civiltà, capisci?
Che sto dicendo?
Questa è civiltà, ma come mai da noi non funziona?
Perché noi siamo tutti contenti.
No,
a parte quello, ma noi siamo tutti contenti di andare al discount a comprare una confezione da 10 di una cosa delle quali mangeremo 2, ne butteremo 8.
Sì.
Però l'abbiamo pagato di meno, in testa nostra.
Sì,
senza calcolare quello che hai sprecato.
Non solo,
perché
ma
funziona
senza
così.
Calcolare il fatto che
la qualità, la cosa, eccetera, eccetera.
Il posto di lavoro, cioè io per esempio che vado al self, no?
Sì.
Però quando sono in autostrada e c'è self che costa X e quell'altro, io so che do dei soldi per mantenere il posto di lavoro di quel tizio. Anche se mi dispiace, perché costa comunque di più la benzina, vado a farmi fa benzina dal signore, perché il suo stipendio dipende dal fatto della mia scelta.
Io faccio anche un altro discorso. Poi è chiaro che una famiglia che ha tanti figli
e
poco salario a disposizione, è evidente che si deve rivolgere a luoghi dove si può anche sacrificare la qualità per avere un prezzo.
La mia domanda è
sostenibile,
perché
c'hai
tanti figli prima e poi però
ma queste sono altre storie. Sono altre storie e fanno parte del diritto personale di fare quello che si vuole, insomma. Ma il problema è un altro: chi autorizza il fatto che ci siano decine e decine di supermercati? Qui ci sono tutte le città quelle che conosco io, diciamo dell'Italia centrale, non voglio parlare del nord perché non lo conosco, del sud, che sono circondate da centri commerciali enormi, con supermercati enormi, all'interno dei quali, dei supermercati, è un argomento che mi sta a cuore, le persone che ci lavorano sono soggette a un regime, io chiamo ad esempio schiavitù, perché
è vero.
Perché se io ho l'orario di lavoro a spezzatino, per cui faccio 4 ore dalle 6 alle 10 e 4 ore dall'1 alle 5, in una città come Roma, per esempio,
non
è che vai a casa e poi ritorni dopo 3 ore. Ti metti lì in macchina al parcheggio come un disgraziato, recuperi un po' di sonno e stai lì.
Sì,
allora, ecco, dove sta il progresso e dove sta la civiltà in questo? A fronte dei salari che sono ridicoli, poi.
Ma scusa, c'è un bellissimo libro, poi te lo darò, eccetera, che si chiama Capitalesimo. Il capitalismo che diventa nuovo feudalesimo.
Posso concludere?
Oggi sono, come si può dire, sono debordante, sono invasivo. C'è un riguardo a conclusione di questo nostro discorso sull'Europa. c'è da tenere presente una cosa, che se arriva Trump, come sembra arrivi, cosa che io auspico, detto tra noi, però c'è qualche inconveniente per l'Europa. Quale? Tanto per cominciare, noi siamo vissuti tanti anni sotto il cosiddetto ombrello della NATO. Quindi praticamente i paesi europei per la difesa hanno speso poco e niente.
Sì.
Se arriva Trump e dice, mo ve la pagate da soli.
Ma non lo dirà.
No, lo dirà.
Lo dirà.
È una delle prime cose che dirà, guarda.
Lo danno tutti per scontato, sì, ma proprio sì, perché è nelle cose no, che siamo così.
Però tu ti devi mettere nell'ottica dell'americano isolazionista, quindi no, lo dirà.
Quando lui continua a dire Make America Great Again, intende il cortile di casa. Quindi lui vuole che l'America torni grande per essere l'America, ma non nei confronti del fuori, nei confronti dell'interno. Cioè lui parla al ventre molle sempre e solo degli agricoltori americani, dei quaccheri, cioè questa gente qua.
È il recupero
qua
dell'American Way of Life.
Sì, esatto. Però attenzione, che loro senza le loro basi militari in tutto il mondo contano pochissimo.
Ma le loro basi militari.
Ma la NATO sono basi loro,
sì, parliamoci chiaro. Talmente devastante la politica estera di Biden che per far cambiare idea all'elettorato americano basta molto meno. Cioè la crescita anche nei sondaggi del Trump nuovo presidente degli Stati Uniti, nonostante i 91 processi che ha, è una roba che si dà praticamente per scontata ormai nei giornali. Non si parla neanche più di Nikki Haley o piuttosto di altre persone che potrebbero, come dire,
De Santis è sparito.
De Santis è completamente sparito. C'è anche quella velatura di Michelle Obama come possibile candidata. È rimasta comunque nella penna di chi l'ha scritta, perché nessuno si mette a bruciare una come Michelle Obama, che col cavolo che lo fa, per andare contro un Trump sicuramente vincente.
A locomotiva,
Quindi tu c'hai combinato disposto che ha un'Europa in questo momento in recessione economica pesantissima, con una guerra interna che non ha assolutamente nessun tipo di sbocco, una recessione che riguarda soprattutto la filiera primaria, quella dell'agricoltura, come vediamo adesso dalle proteste, e un Trump che sta per arrivare, altra guerra a Gaza di cui parleremo tra breve, è una situazione, una congiuntura internazionale dove però il nostro governo magicamente si occupa di premierato. Cioè ieri la discussione, lo discutevamo prima con Franco, la discussione più importante che c'è stata nel nostro Parlamento italiano è stata nella Commissione Affari Costituzionali del Senato, dove la maggioranza si è presa a sassate per degli emendamenti che riguardano il disegno di legge madre di tutte le riforme per Giorgia Meloni, cioè appunto il premierato, e loro si sono messi di traverso, quelli della Lega, su quello che riguarda il doppio mandato per il premier nel caso di sfiducia eccetera eccetera, sì, che sono delle questioni di cui io credo che al cittadino medio interessa meno di zero. Non trovi, Franco?
Assolutamente sì.
Ecco, per cui in una situazione come questa, ma dove vogliamo andare noi? Io sono estremamente preoccupata, perché poi vedo, da persona che purtroppo si occupa di queste cose, vedo che purtroppo il nostro governo è totalmente fermo sui fondamentali. Sui fondamentali economici qui non si batte un chiodo, si guardano i dati dell'Istat dicendo, bene, è andata meno peggio di quanto pensavamo, possiamo andare avanti. Come? È il come che manca.
Allora, c'è da fare due osservazioni. I dati del 2023 sono andati, per quanto riguarda il PIL, meno peggio di quanto si pensasse.
Sì.
Però
è un meno peggio di cui l'aglietto, come si dice.
No, a parte che sembra che per il 24 non è che siano rose e fiori. Però io, da giornalista che in passato si è occupato di economia, ti devo dire, per onestà intellettuale, che non è tanto quello che fanno i governi, cioè è quello, come si può dire, è l'invettiva l'inventiva, la capacità di sacrificio, la voglia di imprenditorialità del sistema economico italiano, soprattutto un sistema basato sulle piccole e medie industrie, che nel momento in cui fa sistema diventa veramente una macchina da guerra sui mercati internazionali. Perché l'Italia si è salvata tante volte, ma non si è salvata per i politici, si è salvata per sto popolo di gente che innova, di gente che esporta.
Però
di
i
gente
politici
che
hanno sostenuto anche l'azienda italiana.
Ma un discorso lungo, dovremmo parlare dei distretti, di tante cose. Questo per quanto riguarda il discorso dei meriti, insomma, i meriti, diciamo il 90% dei meriti va agli italiani. Gli italiani che riescono a fare qualche cosa, a sopravvivere e delle volte anche a vivere bene nonostante i governi che hanno, questo di destra, di sinistra, di centro, lasciamo perdere. E la seconda cosa è che io avrei gradito moltissimo che questo governo di centrodestra o di destra-destra, come viene definito, avesse adottato una politica come quella del socialista Sanchez in Spagna.
Spieghiamola bene questa politica di Sanchez, che vituperata ovviamente dal nostro governo, però evidentemente funziona.
Ma funziona perché il PIL spagnolo ha fatto la miglior performance di tutta Europa, e tra parentesi oserei quasi dire inaspettata, perché nessuno si aspettava un balzo del genere. Qual è la ricetta? La ricetta è quella di, come si può dire, e intanto andare a prendere i soldi dove stanno. I soldi stanno nelle banche, perché questo oramai è una cosa che sanno pure i bambini dell'asilo, che oramai le banche sono le padrone del mondo finanziario, eccetera, e non solo le banche, per la verità, ma comunque le banche sono state, non dico messe sotto torchio, ma ci sono state delle extra tasse che evidentemente hanno fatto incassare e soprattutto hanno dato un segnale di riequilibrio finanziario sul,
cosa che in Italia è stata promessa ma che non è venuta,
sul sistema economico spagnolo, perché tante volte non è la tassa in sé, è il segnale che tu mandi di un certo riequilibrio, eccetera. E poi, diciamo, un certo aiuto ai ceti medio-bassi la lotta al precariato, è aumentata l'occupazione, ma sono posti buoni, sono posti a tempo indeterminato, fissi. Quindi, insomma, voglio dire, la disoccupazione è diminuita.
Miracolosamente, era il paese dell'Europa all'epoca della Comunità Europea che c'era la percentuale più alta di disoccupazione,
di quello più disastrato. Quindi evidentemente questa ricetta funziona. È quella, una volta si sarebbe detto, per usare, io non amo molto le parole straniere, però c'è un termine che si chiama helicopter money, significa quando tu per stimolare l'economia fai piovere i soldi dall'elicottero, no? Dici prendetene e spendete. Non è questo, ovviamente è un paradosso, però evidentemente se tu immetti iniezioni di liquidità e stimoli l'economia, significa che poi aumenta la domanda, la gente ha soldi da spendere, quindi è un circolo virtuoso. Quindi la politica invece dell'austerità e dei tagli crea solo povertà, non c'è niente da fare.
Sai in Brasile come fecero qualche anno fa col primo governo Lula? Hanno fatto un progetto che si chiamava Fame Zero, visto che lì si trattava proprio di combattere la fame per certi strati della popolazione, semplicemente assegnarono un sussidio minimo, fai conto $20, alle madri di famiglia, che erano spendibili nei negozi del quartiere, diciamo. Hanno messo in moto l'economia, hanno tirato fuori dalla soglia di povertà 20 milioni di persone.
Certo,
vi rendete conto che significa 20 milioni di persone in una nazione europea?
Certo.
Allora, che ha potuto mangiare
No, ma abbiamo, questa però è un tipo di economia che sicuramente non appartiene al, come dire, alla narrazione della nostra premier, non appartiene a un governo, certo, di centrodestra. E a proposito di centrodestra, io voglio ricordare che ieri c'è stato un incontro Schlein-Conte fatto da, diciamo, organizzato da Speranza, dall'ex ministro Speranza, per la presentazione del suo libro sul periodo pandemico, e i due alleati si sono, come dire, confrontati e possiamo dire, senza tema di smentite, che Conte ha un po' menato la Schlein, posso dire a questa maniera, Franco. Qui io leggo carezze e veleni, Schlein-Conte, l'ha annunziata che faceva da sensale a questa presentazione del libro, praticamente ha cercato di far capire a tutti gli astanti che il campo largo, il cosiddetta alternativa al governo di centrodestra, si potrebbe formare. Però purtroppo il leader di centro del Movimento 5 Stelle ha subito preso le distanze, ha detto: guardate che il PD è diventato bellicista e quindi su una situazione come questa non è possibile una ricucitura. Invece la segretaria Dem ha detto: dobbiamo ricucire le ferite. Secondo me, insomma, sono cose che ci vuole molto tempo per ricucirle, e le posizioni tra Movimento 5 Stelle e PD in questo momento sembrano assolutamente distanti, con il PD che, a mio giudizio, ora non so come la pensate voi, ma è totalmente privo di leadership, e quindi, essendo privo di leadership, è chiaro che Conte li mangia in testa. Non sei d'accordo, Franco?
Non fa una piega quello che hai detto.
Giorgio?
Sono d'accordo con te. L'unica possibilità che hanno è o di rischiare su Bonaccini, intendo dire rischiare, perché Bonaccini è un buon amministratore, ma non sappiamo come possa rendere da leader nazionale, oppure puntare su Gentiloni, che personalmente ce l'ho sulle scatole, ma quello è un fatto personale, è però una persona capace e che ha già operato a livelli, diciamo, alti.
Quando ero piccola Gentiloni era una quarta fila.
Gentiloni era il direttore della Nuova Ecologia, io, esatto, lo conosco dall'epoca, pensa un po', dagli
quindi,
anni 80.
Che poi sia cresciuto come crescono tutte le persone che hanno a che fare non solo con un livello culturale alto, ma che ovviamente davanti al nulla trovano ovviamente, certo, degli spazi. Certo. Però Paolo Gentiloni ha dimostrato di avere delle qualità di leadership senz'altro importanti. Mi domando se in questa fase uno come Gentiloni può fare da federatore. Secondo me no, perché non ne ha le capacità.
Loro hanno avuto un ottimo dirigente qualche anno fa, che era Pietro Folena.
Ah, vabbè, certo.
Lo hanno messo a fare il direttore, certo, dell'unità, ha salvato, certo, l'unità, e per ringraziamento hanno levato.
Ma non c'è,
fine,
dubbio, ma questi
questo è quello che hanno fatto lì dentro,
fatti,
no?
Così,
tanto è vero che
così,
Pietro Folena poi è venuto a Rifondazione.
Sì, ma Pietro Folena è una persona estremamente capace, come tutte le persone capaci dentro il PD a un certo punto vengono allontanate perché sono considerate pericolose. Per cui è il PD che è un problema, il PD è un problema per il paese, io questo non lo dico senza tema di smentite. E adesso chiudiamo la nostra sestante di oggi con una notizia che piace molto al nostro Franco, perché c'è un articolo su pagina 9 di Repubblica: all'asta i cimeli storici, tutti vogliono Mussolini, snobbati Lenin e Napoleone, e di fianco Rai nella fiction sul 25 luglio, il duce goffo e l'eroe Grandi. Stiamo parlando della Lunga notte che è andata in onda su Rai 1. Io personalmente non l'ho vista, tu invece l'hai vista,
sì,
Franco.
Sì, l'ho vista.
E allora raccontacela un po'.
Ma guarda, la prima puntata mi sembrava abbastanza promettente. La seconda è caduta molto di tono, e ho letto anch'io quell'articolo che hai citato, ed è vero, cioè la figura di Mussolini, tra parentesi, interpretata molto bene da un punto di vista, oserei dire, fisionomico. Beh sì, però cioè, la sceneggiatura fa acqua da tutte le parti, perché vedi questo, insomma, sopratono, cioè, insomma, tutto si può
questo
dire.
Questo che Mussolini o Boni?
L'attore, insomma.
O Grandi.
No, no, ecco, lì c'è da fare un altro tipo di discorso. Che
il bello l'hanno messo
a Grandi
come protagonista, quindi
è un po' più delicato. Cioè, prima di tutto c'è sta figura, sembra arriva Mussolini infogliato con la Petacci seminuda, tra parentesi, bella attrice, bella donna, dico.
certo.
Secondo me era meglio della Petacci originale, ma insomma, così, ma una cosa ridicola, stiamo a livello del satiro, veramente, sì, esatto, cioè sì. Così, cioè, secondo, quando lui parla con Hitler, insomma, sembra che, capito, imbarazzato, sta zitto, cerca il coso, Hitler che lo rimprovera come uno scolaretto. Ora, che ci sia stata in quell'incontro una situazione di inferiorità di Mussolini, questo
è risaputo,
ma che questi parlassero come, ma è ridicolo sotto tanti punti di vista. Veniamo al significato politico, però, che penso che sia quello che ci interessa di più di questa fiction. Significato politico è la grande riabilitazione di Dino Grandi.
Ecco, appunto, quello che volevo
dire. La grande, no, te lo dico perché, siccome vengo da un mondo dove questo dibattito
esiste da 70 anni.
Esiste da 70 anni, perché c'è tutta un filone, non di neofascismo, ovviamente. Ma oserei dire di liberal conservatorismo monarchico, sì. Così via, che tende a una grande riabilitazione del cosiddetto fascismo democratico, che poi democratico non era per niente, erano gerarchi che, certo. Insomma, per 10.000 motivi diversi votarono quella sera, eccetera. E c'è questa grande riabilitazione del fascismo buono, che è
il pentitismo fascista.
No, io penso più che altro è un'iniziativa, e non è la prima volta che nasce questa storia. C'è stata una rivalutazione di Bottai in precedenza, c'è, quindi voglio dire, ecco, soprattutto Bottai e Dino Grandi per la verità è una novità, perché Dino Grandi è stato sempre esecrato, poi se ne andò in Sud America, tra parentesi è morto a 90 anni, È morto a 90 anni a Bologna, ugualmente Carlo Scorza e così via, eccetera. Io ho la vaga impressione, questa è una mia opinione personale, ma forse dopo tanti anni di discussioni sul tema penso ad azzeccarci, che è una rivalutazione di tipo massonico.
Addirittura.
Sì, è una rivalutazione, cioè di questa massoneria che, teniamo presente una cosa, tanto per cominciare, anche Grandi era stato massone, lì erano massoni tutti quanti, nel senso che, contrariamente a quello che si pensa, il Gran Consiglio del fascismo originariamente era diviso a metà tra quelli de Palazzo Giustiniani e quelli di Piazza del Gesù. Poi si misero
a metà fra Piazza del Gesù e Palazzo Giustiniani,
ma c'erano tutti, da Michele Bianchi a Italo Balbo. Era massone, lo stesso capo della cavalleria fascista, il padre di Giulio Caradonna,
certo.
Giuseppe Caradonna era massone, non così, cioè era, ma lì era una tradizione di tipo, sarei dire, risorgimentale, nel senso che
era il proseguimento,
era il proseguimento di un certo tipo di storia, di tutto quanto, eccetera. E quindi tant'è vero che l'operazione viene vista con benevolenza dalla corona, dalla monarchia.
Certo.
Erano altri massoni.
Io una persona informata dei fatti una volta mi disse, dice, perché una volta il capo della massoneria in Italia era il re. Era il re.
Come in Inghilterra, mi insegni.
Esatto. C'erano sti gran maestri, ma erano così, di facciata. In realtà, a livello simbolico, a livello reale, a livello che era il re. Dunque, il discorso della... stavo per dire riesumazione, perché stiamo parlando di cose veramente... Ma la fiction, secondo me... cioè se si giudica dal punto di vista, chiamiamolo, scenico, spettacolare, ha una sua validità. Mm-hmm. Oh, storicamente c'ha delle, c'ha, non è che fa acqua da tutte le parti, per esempio c'è degli episodi che storicamente non esistono, quelli dell'ovra che va a picchiare la gente, cioè possono anche essere esistiti, ma non in quella maniera, in quella formula, cioè episodi che sono inventati, insomma, parliamoci chiaro. Oh, perché ci va bene, dice, ma l'ovra picchiava la gente, l'ovra magari la faceva sparire de notte, non lo so, però non era quello il discorso. La Mussolini che sembra isterico, eccetera, la
Petacci,
la Petacci, la famiglia Petacci viene dipinta bene. Viene dipinta bene in questa villa sulla Camilluccia, dove praticamente viene Edda Ciano, scopre, viene informata che Marcello Petacci fa i sordi,
fa i sordi
col contrabbando d'armi, con le vendite d'armi dalla Spagna e così via, eccetera, alla faccia della sorella, cioè anzi.
Alle spalle della sorella.
Chiamiamole spalle della sorella e così via. E la madre che sembra una mezzana, sembra una ruffiana che non aspetta altro che debuttare la figlia in cosa. Mo, tra parentesi, questo non c'entra con la fiction.
No.
Però posso dire una chicca storica.
Sì, anche perché siamo in chiusura.
Ecco, la chicca storica è questa, che il professor Petacci, padre, nonché archiatra pontificio, medico del Papa e tutto quanto, sembra che a quell'epoca procurasse dalla Svizzera l'antenato del Viagra.
Addirittura.
Sì, l'antenato del Viagra per permettere a Sua Eccellenza di consumare con la figliola, insomma.
Pensate,
nella fiction non c'è, ovviamente.
Certo. Vabbè, ma tanto ci aspettano anche altre fiction, perché siamo veramente in questa, cioè, nel non revisionismo, ma nella rilettura di alcune questioni storiche.
Verniciando le pareti.
Esatto, una di queste la prossima settimana va un altro giro di giostra, dice La Repubblica, La Rosa d'Istria, Foibe e Storie feroci di esuli. In primo piano però da protagonista c'è il grande Andrea Pennacchi, che salutiamo perché è una delle persone che in questo momento migliori assoluto,
bravo.
E quindi non possiamo che sperare che la sua interpretazione faccia giustizia più di forse di quello che viene raccontato. Io adesso mi dispiace moltissimo chiudere questa trasmissione, che oggettivamente è andata avanti passando da temi, diciamo, molteplicemente veramente diversi l'uno dall'altro, però abbiamo cercato di dare anche oggi un quadro della situazione. Appuntamento come di consueto a domani sempre alle 10 qui su Oltre Lago. Io vi saluto e vi do appuntamento anche sul nostro sito web www.oltrelago.it per vedere e risentire la nostra trasmissione nel caso ve la foste persa. Un saluto da Elena Polidori,
da Giorgio De Rossi
e da Franco Iappelli.
Buona giornata a tutti.
Ciao a tutti.